Allora, torniamo a parlare del...
del killer dello zodiaco. Dello zodiaco.
E direi a questo punto, peraltro, di mandare già subito la seconda scheda, così entriamo nella catena di omicidi che hanno reso famoso questo serial killer.
Ora parte, un attimo solo, l'Ampex.
Per capire bene la storia, posso fartela io se vuoi?
Per capire bene la storia del killer dello zodiaco, dobbiamo partire dalle vittime accertate. Un numero assai minore di quelle potenzialmente attribuite all'assassino, ma delle quali non abbiamo riscontri oggettivi. A cadere sicuramente sotto i suoi colpi sono stati 7 innocenti, 2 dei quali sono sopravvissuti e hanno permesso così di tratteggiarne un identikit. 30 in più sono invece quelli per cui lo zodiaco è sospettato. I primi a morire, il 20 dicembre 1968, sulla Lake Herman Road ai confini di Benicia, in California, sono David Faraday, 17 anni, e Betty Lou Jensen, che di anni ne aveva solo 16. La notte del 4 luglio 1969, nel parcheggio della Blue Rock Spring Golf Course, alla periferia di Vallejo, in California, Michael Renaud Majot, di 19 anni, e Darlene Elizabeth Ferrin, di 22, vengono feriti da colpi d'arma da fuoco. Darlene viene dichiarata morta al suo arrivo in ospedale, mentre Michael riesce a sopravvivere. Brian Calvin Hartnell, 20 anni, e Cecilia Hunt Shepard, 22, vengono accoltellati il 27 settembre 1969 in una piccola isola nel lago Bel Ries, nella contea di Napa, in California, una località che oggi è tristemente nota come Zodiac Island. Hartnell sopravvive a numerose pugnalate alla schiena, mentre Shepard muore in seguito alle ferite dopo 2 giorni di agonia. Grazie alla testimonianza del ragazzo sappiamo che l'assassino li aveva aggrediti vestito da boia, raccontando ai ragazzi di essere un detenuto fuggito da una prigione nelle vicinanze. Sulla sua maschera era inciso in rosso il suo simbolo, un cerchio con al centro una croce. L'ultima vittima certa, Paul Listin, di 29 anni, viene ucciso con un'arma da fuoco l'11 ottobre 1969 nel quartiere di Presidio Heights, a San Francisco.
E quindi, Massimo?
No, diciamo che partiamo con la prima coppia che viene uccisa il 20 dicembre del 68, Betty Lou e David, due ragazzotti che avevano deciso di andare a sentirsi un concerto di Natale, poi avevano cambiato idea, pensato fermiamoci da un amico, ma già che siamo per strada facciamo tappa a un ristorante. E naturalmente, mentre sono fermi a questo parcheggio, si affianca un'auto. C'è un testimone che dirà di aver visto le due auto affiancate, ma non di aver visto gli occupanti delle auto. Si allontana e poi sembra di aver sentito un colpo d'arma da fuoco. Non è certo, perché aveva l'autoradio accesa all'epoca. E quando poi trovano i due ragazzi, naturalmente entrambi sono senza vita. E questo è il primo delitto accertato, che però non viene ricollegato subito allo zodiaco. Ci vuole un secondo omicidio, quello di Darlene e Michael, che avviene il 4 luglio del 69, quindi sono passati circa 6-7 mesi. Sono fermi a un parcheggio e prima lo zodiaco con la sua auto arriva, li affianca, controlla bene come stanno le cose e se ne va, per poi ritornare e piazzare la sua auto dietro, alle spalle dell'auto delle due povere vittime, in questo modo impedendo che i ragazzi
bloccandole.
Scende lo zodiaco con in mano una torcia, li acceca praticamente e poi spara dei colpi d'arma da fuoco, colpisce il ragazzo anche alla testa, ma il ragazzo sopravvive mentre la ragazza muore. È lo stesso serial killer però a questo punto a fare una telefonata di rivendicazione in piena notte al commissariato più vicino, al distretto di polizia più vicino, e poi di lì a pochissimi giorni, il primo di agosto del 68, manda una lettera ai principali quotidiani della zona, una lettera di cui poi vedremo il contenuto, in cui si dichiara dicendo: sono io il killer lo zodiaco, mando e pretendo che voi tutti decifriate questo codice se volete scoprire chi io sia. Naturalmente non lo dirà assolutamente, e questo resterà assolutamente fatto sospeso.
Come dicevi tu, la sfida, la voglia, anche in questo senso è anche una figura molto moderna, no? Perché voleva proprio la celebrità, la popolarità in qualche modo.
Quello che rende questo caso assolutamente incredibile è che a un certo punto ci fu anche un agente, un investigatore ufficialmente addetto alle indagini, che scrisse delle false lettere allo zodiaco in cui si complimentava lo zodiaco falso.
Per la sua ricerca,
per il lavoro, cioè l'investigatore
cavalcava la popolarità.
Fermiamoci qui e ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte.
CSI Milano
su 105.11.41 invece è la fine, almeno di questa prima delle due puntate che con Massimo Picozzi abbiamo deciso di dedicare al killer dello zodiaco.
Yes, eravamo rimasti al secondo delitto, prima coppia uccisa, la seconda coppia aggredita, lui riesce a cavarsela e quindi fornisce un identikit, un primo identikit che viene diffuso, ma di lì a praticamente una settimana dopo lo Zodiaco manda una lettera più tre stralci crittografati in un linguaggio simbolico, che praticamente è chiedendo assolutamente che venga pubblicata questa sua. Due lettori del giornale, come sentiremo adesso nella ultima parte della scheda, riescono a decifrarlo, tranne la cosa più importante, l'ultima riga, che sono una serie di lettere, cifre, numeri, eccetera, eccetera, di mi pare 17-18 caratteri, che poteva riportare il nome del killer zodiaco, ma quella non si è riusciti a decifrarla. Tenete conto che poi gira un po' questa fantasia del fatto che si era riusciti a, i due maestri elementari erano riusciti a decrittare. In realtà dei quattro messaggi crittografati soltanto uno è stato decodificato, gli altri tre sono rimasti completamente insoluti. Ultima scheda e poi riprendiamo.
Il soprannome di Killer dello Zodiaco risale al 1 agosto 1969, quando l'assassino invia tre lettere ad altrettanti quotidiani della zona: il Vallejo Times Herald, il San Francisco Chronicle e il San Francisco Examiner. Le lettere sono abbastanza simili per la rivendicazione dei delitti commessi, ma differiscono per una parte crittografata, una sorta di messaggio in codice di 24 righe e 17 colonne. Il killer chiede che ciascun giornale ne pubblichi un terzo in prima pagina, assicurando che chi avesse compreso le regole con cui era stato formato avrebbe scoperto la sua identità. In verità quella del killer non è una richiesta ma un ordine. Se i quotidiani lo avessero ignorato, lui si sarebbe vendicato compiendo una strage. Il 4 agosto un'altra lettera arriva al San Francisco Examiner e inizia con: «Caro direttore, qui è Zodiac che parla». Quattro giorni dopo, due lettori del quotidiano, Donald e Betty Harden, riescono a risolvere il crittogramma traducendolo in un messaggio dove però non compare il nome del killer.
Mi piace uccidere le persone perché è molto divertente. È più divertente di uccidere animali selvaggi nella foresta perché l'uomo è l'animale più pericoloso. Uccidere qualcosa è un'esperienza eccitantissima, per me è persino meglio di venire con una ragazza. La parte migliore è che quando muoio rinascerò in paradiso e tutti quelli che avrò ucciso diventeranno miei schiavi. Non vi darò il mio nome perché cerchereste di rallentare o fermare la mia collezione di schiavi per la mia seconda vita. EBAORIETAMETHHPITI. Il significato degli ultimi 18 simboli non è mai stato chiarito. Qualcuno ha suggerito che nascondesse il nome di Theodore Kaczynski. Altri che corrisponderebbe a Mr. Arthur Leigh Hallen, uno dei principali sospettati all'epoca dei fatti.
Visto cioè, che a un certo punto è entrato in fase, sembrava un rapper.
Le ultime lettere, non le ultime sono lettere.
Sono l'alternanza di lettere e numeri che però non sono mai stati decifrati. Naturalmente questo è il primo segnale. Di lì a poco vengono commessi gli ultimi due omicidi, una coppia che si era appartata su un laghetto che da allora, ahimè, è diventato lo Zodiac Lake, un piccolo isolotto nel lago. Arriva accanto a questi due ragazzi una figura terribile, perché ci sono le immagini dell'identikit su internet che invito a vedervi. Questo tizio camuffato, bardato, con un cappuccio sugli occhi, soltanto il buco per gli occhi appunto, ma coperti d'occhiali scuri, una mezza tunica con il simbolo dello zodiaco, cioè un cerchio e una croce inscritta, che dice loro di essere evaso, fuggito di prigione, e dopo aver ucciso la guardia dice: ho bisogno dei vostri soldi e della vostra auto per fuggire in Messico. Ricordo che tutti i delitti dello zodiaco sono nella zona nord della California, settentrionale della California, sì.
San Francisco.
E loro sono abbastanza convinti, dice al ragazzo di legare la ragazza, di legare il ragazzo e viceversa, controlla, e poi in realtà improvvisamente cava un coltello, li colpisce. colpisce ripetutamente sia il ragazzo che la ragazza. Poi, mentre si allontana, incide sulla portiera dell'auto dei ragazzi, incide la scritta, la data dei primi due omicidi e dell'ultimo appena commesso, aggiungendo by knife, cioè attraverso.
Infatti il cambio di arma è abbastanza
assolutamente
singolare,
incomprensibile,
no? Non è una cosa che succede
spesso. Anche perché significa passare da un tenere le distanze dalla propria vittima a un affondare i colpi, e quindi una partecipazione.
E tu ci hai spiegato che è molto diverso, come omicidio, molto molto diverso.
Peccato che poi l'ultimo delitto accertato e sicuramente attribuito sia quello di un taxista a cui viene sparato un colpo, e anche qui, per chiudere, direi che la cosa misteriosa è che ci sono, e la cosa che alimenterà i sospetti per sempre, è che ci sono l'omicidio di questo taxista, che avviene dopo che lo zodiaco è salito a bordo, avviene con tre piccoli testimoni, tre bambini che da una finestra vedono il killer, chiamano la polizia arriva a San Francisco e per qualche strano motivo si dirama un ordine di cattura, di ricerca, per un soggetto di pelle nera.
Improvvisamente.
Cioè, nessuno ha mai parlato di un sospettato di colore, ma chi sopravviene, gli investigatori che sopravvengono, vedono un uomo bianco che si sta allontanando. Certissimamente era il killer lo zodiaco, avrebbero potuto affermarlo ed arrestarlo, ma lo lasciarono andare tranquillamente sul retro di un condominio perché pensavano di dover cercare un uomo di colore.
Ma pensa. Punto. Va bene, grazie. Massimo.
Lo riprendiamo svolgiamo, anche perché poi ci sono anche altri sospetti omicidi di quest'uomo, e soprattutto questo legame incredibile con il mostro di Firenze, secondo un'inchiesta fatta recentemente in Italia.
Martedì prossimo. Intanto alleggerite, Tony e Rosso, alleggeriamo. Vogliamo fare la nuova puntata del contest, facciamo crescere i follower,
sì,
di Picozzi.
Grazie, anche perché ce ne danno veramente tanto.
Qual è l'indirizzo?
L'indirizzo è Picozzi Massimo. Che è
come su una denuncia dei carabinieri. No, è molto creativo.
Grazie Picozzi,
grazie a
martedì,
ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.